Questo è Hotel Vision Air. Benvenuti. Il concierge vi attende. Buonasera. Hotel Vision Air riapre i battenti, ma soprattutto ritorna nell'etere radiofonico per narrarvi una nuova storia. Questa volta lo farà attraverso un libro, dando voce a quelle pagine che parlano di un uomo nel quale chiunque può riflettersi e ritrovarsi. Chissà se sarà solo per qualche minuto oppure per l'intera roccambolesca avventura. Buona Vision Air.
Quando i dubbi convergono nelle certezze, la ragione è nella passione. Il passato nel presente, l'essere senziente può abbandonarsi a se stesso, pure proprio perché, non conoscendosi come l'acqua dolce e quella salata, risulta più facile l'incontro fortuito, casuale, fatale. Così avviene la quasi perfetta dicotomia in Ireos, trascinato dal destino, ma libero, perché dissolto come in una danza. Ora Ireos è forse pronto a guardare e vedere quelle sfaccettature indossate negli anni che furono, ma anche e soprattutto gli spiriti differenti che compongono il suo animo. Spiriti che, liberandolo nell'anarchia del dubbio, non gli hanno mai permesso di essere limpido e riconoscersi nell'unione delle sue maschere.
Se fossi rimasto libero, oscuro, isolato, come ero nato per essere, non avrei fatto che del bene, non avendo nel cuore il germe di nessuna passione nociva. Se fossi stato invisibile e onnipossente come Dio, sarei stato benefico e buono come Lui. La forza e la libertà fanno gli eccellenti uomini. La debolezza e la schiavitù non hanno mai fatto che dei malvagi. Tratto da Le passeggiate solitarie di Jean-Jacques Rousseau.
Thank you.
Scossi, o quantomeno investiti di una sensazione paragonabile all'apertura mentale durante un'esperienza.
Animaletti miei, forza a tornar bimbi tra i flutti,
incitò Angelo Alessio con un capitano di ciurma. Chi correva verso il mare e chi tentava di farlo, come Max, un grande amico del nostro Lex. Dotato di notevole forza fisica, si slanciò dal fuoco centrale verso la risacca, con tale impeto da non accorgersi del catamarano a fili incrociati insabbiato a pochi metri dalla riva. Il risultato fu devastante e pericolosamente comico. Era il caso di una forza quasi incontrastabile scaturita dall'incontro con un oggetto inamovibile. Max aveva un carattere mansueto e gioioso, sempre pronto a faticare o a giocare a qualsiasi cosa, anche e soprattutto con sconosciuti. Non sapeva però trovare altro sfogo e talvolta, nella serata, notai essere in difficoltà se messo alle strette verbalmente. Nascondeva una pericolosa debolezza nella fisicità dirompente che gli consentiva di sfogare le sue frustrazioni senza mettersi in gioco con gli altri. Era solo e cercava approvazione, senza soluzione di continuità.
Lireos, vieni anche tu!
Gridarono Max e Glauco, che era il più giovane dei tre, ma faceva da malta, perché era il ritratto della consapevolezza che quegli anni sarebbero stati un ricordo indissolubile, inabissato tra veli romantici del tempo mortale. Se Lex era il guru e Max il braccio armato, Glauco sicuramente rappresentava il silenzio, l'ineruttabilità, ma anche la rabbia del dolore. I suoi occhi sembravano contenere molta anzianità spirituale, ma erano cinici, come quelli di un buono che viene ferito. «Arrivo!» urlai forte. E lasciai la spiaggia oramai solatina, quanto il fuoco blu. Appena raggiunti, intonarono delle canzoni e con grande cuore tutti donavano la loro voce in cerchio con l'acqua al tommeto. A fine canto, liberarono i piccoli tavolini, lasciandovi sopra la candela e dell'incenso. Il canto finì al termine del loro viaggio, ovvero quando gli occhi all'orizzonte persero i contorni. Era ormai mattino. Il sole stava tessendo tempo e colori, nuova energia che portava il lenzuolo alla notte. Risultava chiaro ormai che quella specie di piccola comunità vacanziera era molto di più di quel che pensasse, in termini di serietà spirituale e propositiva. Crescevano assieme, con volontà di evoluzione interna e nessun piegamento alla volontà altrui, tutto a fin di bene. Beati giovani? No, beati coloro che possono. Glauco era in disparte, come un'ombra, e pareva digrignare la sorte per qualche motivo. Come rapito da qualcosa a cui non voleva dare ascolto, ma a cui doveva inchinarsi. Lex gli si avvicinò e domandò qualcosa che non capì per il rumore della barca, mentre Glauco si sfogava con smorfie derelitte, mugugnando e allontanando Lex con fare teatrale. Angela Alessio stette come un umore sopra le nostre teste e tacque, osservando. In qualche modo, in quel momento, compresi il legame che univa quei due semi opposti, abbracciati nelle vie dell'adolescenza. Lex era come una luce che veniva catturata da un buco nero. Entrambi non smettevano di svolgere al meglio le loro diverse funzioni. Entrambi avevano una vera attitudine verso la bontà divina e ne perseguivano i valori universali, ma nella loro amicizia le differenze stavano come l'alcol al dolore. Non potendosi vincere, si alleano ed è la fine.
«Dove siamo arrivati?» dissi io.
«Al muso della lupa, capitale dei discorsi vari ed eventuali, nonché sorgente con acqua di classe A»,
disse Lex.
«E torre sperduta del deserto»,
proclamò amaramente Glauco, mentre il resto della ciurma, capitaneata da Max, scendeva come marines affibbiati dalla barca, approdando sulla minuscola radura, come se sapessero alla lettera cosa fare e come.
«Perché sarebbe una torre nel deserto, ma anche una capitale sospesa?» chiesi.
«Perché ogni landa che non sia questa non ha radici, come non le hanno il nostro pensiero e nemmeno la nostra anima e il nostro atteggiamento. Qui invece se ne può trovare, appunto, perché scevra delle radici in terre malsane»,
disse Lex.
«Ma torre nel deserto, per chi sceglie quella via, trova solitudine e sorgenti povere di gioia terrena»,
aggiunse Glauco.
«Glauco, lasciamo che sia Ireos a comprendere e vedere cosa possono dargli l'energia libera del luogo e il sovrapensiero che esso induce»,
disse Lex, accostandosi a me con fare quasi paterno. Cominciamo così a salire il sentiero stretto che portava in cima al colle. Occorsero 20 minuti buoni per giungervi e la suggestione che portava quel cammino era conservata in ricordi troppo lontani ma ben scolpiti nella traccia di chi ero in passato.
«Lex!»
esclamai vivido e fibrillante.
«Questo posto ha dell'incredibile!»
«Riflettiamo sul fatto che la natura per noi è oggi oggetto di meraviglia, stupore, irriconoscibilità, mentre pochi decenni or sono ancora si conservava un minimo di contatto con essa, per ciò che poteva dare e per quello che insegnava».
«Sì, Lex, condivido appieno. Ma d'altra parte questo nostro esserci allontanati dalla natura è per dominarla e non per averne paura. Siamo così diversi da ciò che ci circonda da considerarlo come un oggetto da rimirare, qualcosa di appartenente ai nostri antenati e di cui oggi possiamo godere come fosse un gioco per bambini o sotto forma di gita per alleviare una frustrazione crescente in ogni strato sociale, uno scandaloso zoo globalizzato».
«Ireos, caro, qui di naturale forse non esiste nemmeno la differenza tra noi e gli animali che vagano su questo pianeta».
Che vuol dire, Lex? Risposi con stupore.
Vi abbiamo perso nel radar, dove eravate?
Glauco, sai benissimo che se non sei pronto per noi, non puoi vederci.
Certo, uomo, a certe cose non ci si abitua mai e la memoria la scioglie come fossero di zucchero. Figuriamoci se venivo da voi senza uno scopo ben preciso.
E sarebbe?
Domandai.
Questa notte faremo il bagno di luna, nella vasca di Gaia. Occorre l'aiuto di tutti per sistemare la grotta aperta. Prima bisogna andare in cima al colle per collegare il generatore e preparare telescopi e laser.
Laser? Chiesi allarmato.
Oh, non avere timore, Ireos. Si tratta di un laser innocuo col quale la nostra Circe indica stelle e quant'altro nel cielo serale, come fosse una bacchetta per il cielo.
Ecco. E quindi vediamo di darci una mossa, che sebbene qui si pensi che il tempo è illusione, noi se ne ha poco.
Mentre le gozzoviglie procedevano, andammo assieme verso la cima della collina Vasche e con piacere vidi che su un'enorme roccia c'era Max. Rimasi stupito, visto che poco prima era a saltare di vasca in vasca. Restai lì a fissare Max, ma non era più lui. Poi una mano sulla spalla e una voce...
Ireos, quando te la senti, montiamo il telescopio.
Sono pronto, Glauco. Ho sempre sognato di vedere le stelle.
Ah, davvero? Beh, non sarà quello che vedrai stanotte,
disse lui. Al solito, con Glauco rimase senza parole, forse in attesa di ragguardi sul caso, oppure per timore di dire qualcosa di male. Spesso l'esistenza ci dà un seme, senza che lo chiediamo. E talvolta non sappiamo che farcene sino al momento in cui ci servirà, o magari sarà già pianta. Ragazzi, Lex, Max, come siete messi? Possiamo scendere? Passarono alcune decine di minuti. Si stava lavorando e ascoltando. L'atmosfera dava la potente sensazione di non essere soli, e questo permetteva di esporsi anche a se stessi. Il silenzio diveniva amico e il tempo rallentava. Sapevo bene che cosa stava accadendo, perché lo avevo provato tante volte, senza però conservarlo e farlo mio. Erano momenti di luce vera, dove tutto ciò che non si vede è molto di più di tutto ciò che è. Camminavo, stando attento a non prendere una lezione di volo gratuita, vista la discesa impervia. Sollevai la mano e aprii il palmo per guardare il legnetto ricevuto da Glauco. In oro giallo, su legno di noce, c'era una scritta dai caratteri arabeggianti. In un sospiro, sento la vita che se ne va. Nessuno parlava, solamente qualche risata e dei suoni avvolgenti brecciavano il silenzio. Da lontano, Lex fece un segno, come un saluto di chi è già da un po' in quel luogo, e porse il benvenuto allo straniero. Non ricordo se lo ricambiai, ma ho memoria che cercai il calice e non lo vidi più. Un fischio di richiamo mi distolse parzialmente dall'estasi. Non capivo ancora la direzione, ma la intrapresi quando vidi una sagoma umana agitarsi sopra il sentiero. Era Glauco, che mi irrideva stranamente, agitando il calice in mano.
«Glauco, ma come hai fatto ad arrivare lassù?» gli chiesi.
«Perché invece di piangere non provi a risalire? E al termine della tua fatica avrai una coppa d'acqua serena. Non te lo aspettavi? Tanto meglio. Non si può avere nessun controllo. Non dare ascolto a Rex. Vive di visioni alternative, speranze nutrite solo della probabilità che la vita non muoia. Torna in te, Ireos, e muoviti fino qui. Agisci nella tua confusione che regna perché l'intellettualità non è una possibilità ma una condanna certa.»
Ciò detto, sparì tra le fronde basse del sottobosco ed io mi girai verso Lex, che non proferì parola, e si mosse anche lui verso il sentiero. Sulla cima trovai Glauco piangente, con la piccola coppetta a terra. Mi avvicinai lentamente,
con fare fraterno. Prima che potessi sfiorarlo o dirgli qualcosa, Glauco sbottò.
Perché sei qui tu? Cosa chiedi e perché a noi?
Ma Glauco, di cosa stai parlando? Io non chiedo nulla davvero. Anzi, mi pare di essere stato invitato alla vostra festa ieri. Ed oggi nessuno ha detto che non dovevo essere qui con voi. Glauco, mi spaventi. Cosa posso fare?
Andartene da qui. Sì, vattene e porta con te tutti i tuoi interrogativi. Perché tanto ciò che deve accadere accadrà. Che tu lo voglia o no, e in questo non c'è scelta. Non siamo padroni di nulla. Se esistono sussurri nell'universo, questo qui non hanno peso, né funzionalità. Come pensi di venire qui, tu a dare speranza di scelta, a disegnare il tempo come una linea mutabile?
Scusami, Glauco, ma non ti seguo.
Ah no? E come mai allora sei qui?
Rispose. Continuo a non capire, scusami. Forse ho fatto male a salire qui, ma ero preoccupato e stranito e ora ancora di più.
Irios, siamo qui solo per un attimo e tu non dai che guerra a te stesso. Perché non ti arrendi ai vivi? Lasciaci stare tutti e scegli di non scegliere e adattarti. Scorri come acqua, ma non dannarci con la tua scrematura dell'animo e già dobbiamo sopportare Rex. Per favore, te lo chiedo anche per te, finiscila di cercare qualcosa che anche se fosse resterà come una foglia su un fiume in piena. Vattene veloce e sicuro, Ilios, perché qui non troverai quello che c'è, né ciò che hai perduto, ma solo specchi per occhi che non sanno trapassarli.
Glauco, perché vuoi sgretolare la speranza che io possa resistere al di fuori di tutto ciò che a me è collegato dalla nascita?
Perché per ogni nascita della Fenice qualcuno deve morire. Nella violenza del creato, l'unione di uno prevede la morte di altri.
Ma la storia vive anche fuori da se stessa, proiettata nelle canzoni che ci portiamo dentro. E allora, album, Protection, anno 1994, artista Massive Attack, brano Hit Miser.
terribile pensiero incontrai Max, che mi abbracciò, dicendomi:
«Sei andato a parlare da solo con Glauco? Beh, Irios, sappi che qualsiasi cosa lui ti abbia inferto, perché immagino sia così, non è stata volontaria. Una scelta spesso per noi è un viaggio senza fine, ma per te deve essere la base su cui esplorare la tua libertà e quindi quella di tutti, perché se una persona si libera diventa contagiosa».
«Beh, grazie Max», dissi. Perfino lui sapeva verbalizzare quello che io continuavo a ignorare nel modo più assoluto e, ahimè, presagivo sinistre gioie, ineluttabili e passeggere. «Ma sai dove è finito l'ex?» aggiunsi.
«Voleva seguire anche lui, Glauco, ma vedo che invece eri solo tu sulla cima. Non saprei come aiutarti, ma tra poco inizia l'indianata e ci troveremo tutti sulla cima dei sospiri, quindi...»
«Ottimo, Max, grazie e a dopo». Noi siamo per una società dalla mente pulita e di buon senso, che trova sempre risorsa nell'amore, inteso come possibilità di ascolto e di proposta. Ed eccoci, finalmente, alla grande indianata che tutti aspettavano come fosse la redenzione di ogni anima, e che forse lo era, in qualche modo per me, almeno sotto il profilo mentale e nella necessità del mio viaggio. Quando il buio fu più profondo, Glauco prese a dare supporto a Circe, che tutto sapeva di pianeti e zodiaco, ma che risultava poco pratica nell'approntare i telescopi, senza che questi prendessero il volo verso valle.
«Ragazzi, tutti al cerchio! Inizia la passione di San Giovanni! Sì, palesi, il nostro verbo, così come nacque!»
La musica salì di tono e mentre camminavo tra loro, in me tornava e girava un'idea che la vita potesse essere diversa tra la gente, che forse meno ansia potesse dare modo alle persone di capire di più sulla vita, sul pianeta e di se stesse, senza suicidi, senza guerre di potere, senza pregiudizi. Si mossero così verso di me, mentre io proseguii verso zona Calice di Giada. Giuntoci, non feci a tempo a sdraiarmi, che udii come un boato e una grande luce viola-blu sopra la cima, subito dopo delle urla di terrificante sorpresa. Restai immobile. Mi sembrava un'altra volta come un sogno, del quale però stavolta non avevo nessun controllo. Pensavo a uno scoppio di qualcosa. Trovai la radura sconvolta da una specie di gelatina. I ragazzi in uno stato di amnesia che lasciava solo il ricordo di una luce, di fragore di Glauco che urlava a squarciagola qualcosa con tutta la sua rabbia. Ero smarrito. Non sapevo a chi parlare mentre tutti cercavano di farlo con me. Chissà poi perché. Chiesi di Angela Alessio, di Glauco e di Max, ma non ricevetti alcun suggerimento a riguardo, solo sorrisi difficilmente decifrabili. Decisi allora di seguire l'ex nel sentiero dove lo vidi andare. Sentivo il brusio sgomento dei ragazzi mentre andavo tra alberi a me non noti, nell'oscurità affatto silenziosa. Credo di poter dire che l'ignoranza di quel momento provocò una grande paura dell'ignoto. Sulle cime degli alberi un vento notturno tiepido ma violento improvvisamente piombò sulle mie incertezze e le fuggì lesto. Decisi di continuare fino alla fine della boscaglia in cima al colle. Mossi il primo passo, udii un rumore come uno sbuffo o un ansimare affaticato. Vidi Angelo Alessio steso quasi sotto il macigno, con la pelle bianca come il latte, emaciato, scosso, sofferente, quasi rantolante. Ma non vi erano segni di violenza a prima vista, né segni di colluttazione. Ero sconcertato e dissimulato nei miei pensieri. Erano ora avvolti solo da un profondo buio.
«Angelo! Angelo Alessio! Rispondimi!»
Urlavo mentre cercavo di sollevare il suo corpo e disincastrarlo da quel loculo naturale, ma senza risultato.
«Lex, santo cielo, rispondimi, te ne prego!»
Cominciai a chiamare i ragazzi di sotto a squarciagola, senza ricevere risposta.
«Irios, ascoltami prima che sia tardi!»
Era Lex che usciva da quella sfera di morte.
«Irios, ascoltami, non avere paura. Sei tu che conduci mentre l'acqua trasporta, ricordalo sempre. I sussurri sono la verità nascosta e ciò che permette il radicamento. Non si può sempre volare per vedere bene le cose. Ci si deve mettere in gioco, così come in guerra occorre la fanteria.»
«Lex, ma tu stai male. Dimmi, cosa devo fare ora?»
«Irios, ritrova la calma per comprendere cosa accade. L'unica paura che puoi avere è dei tuoi simili e non della vita, perché questa è meravigliosa, pur senza un senso compiuto, e nonostante i dolori. È una tappa che si condivide con noi stessi, e una volta superati i nostri vari volti, comincia il bello.»
«Lex, ma cosa dici mai? Non sei ferito, vedo. Perché parli come se dovessimo dirci addio?»
«Irios, ascoltami. Ho poco tempo e gli interventi vanno effettuati sempre dall'origine alla fine.»
«Lex, non capisco. Ora parli come mi parlò Glauco stamane. Ma che succede?»
«Tu devi capire, Irios, o sarà tardi ed il misfatto sarà compiuto. Devi quindi trovare coscienza e libertà da te stesso. Sentiti libero di poter avere in te un universo e non per questo sentirti imprigionato nella diversità. Anzi, sii felice per avere la possibilità di mantenere dubbi, di poterli soddisfare, di non sapere chi in te parla, se mente o divino, se tu o parti di te.»
«Sì, Lex, va bene, ma ora ti porto giù.»
«Irios, devi ascoltare ora. Per gente come te occorre dimenticare talvolta la logica e il pensiero stesso, perché non tutto sta nelle corde dell'uomo.»
«Lex, capisco cosa mi dici, ma pensiamo a come liberarti.»
«No, Irios, sei tu a doverti liberare e a liberarci tutti, e nel farlo consegna a chi ti sfiora, senza indugi, una sapienza dolce e composta come quella di un padre preoccupato, ma solido al suo figlio, sbandato ma buono. Irios, questa ruota la devi passare.»
All it glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. She's buying a stairway here. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts here.
my thoughts I have seen rings of smoke through the trees and the voices of those who stand alone.
visi e visioni, musica e canzoni. Abbiamo appena sentito Stairway to Heaven dei Led Zeppelin sul finale di questo quinto capitolo, in cui vediamo numerosi personaggi avvolgersi e stringersi attorno a Irios, che stanco e stufo di attendere Godot schiva il proiettile del falso benessere e trova la sua serendipità nell'attimo fuggente che permane come il ricordo di una coscienza acquisita, liberandolo almeno dal peso della sua esperienza senza pace né verità alcuna. L'abbandono della fine, quell'istante in cui si accetta il proprio destino, scatena in Irios la scelta di smettere di remare, permeando nelle cose tutte uno sguardo diverso ed una prospettiva senza leggi, libero da se stesso, pronto a cogliersi laddove non vi è che silenzio eloquente e stupore per la vita.